Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. In questa domenica ultima del nostro anno liturgico, la festa di Cristo Re, anzitutto ringraziamo il Signore in modo speciale per il grande dono che noi non possiamo facilmente misurare, i tanti doni spirituali e la maggior parte a noi stessi invisibili che il Signore ha riversato con la sua grazia in tutto quest'anno, in tutte queste domeniche che ci hanno portato fino ad oggi. Ecco, ci dia il Signore di ringraziarlo con fede. Poi chiediamo una luce particolare, una nuova luce dello Spirito del Signore, per comprendere di più il significato di questa festa che mette Gesù al centro della storia degli uomini, confessandolo come Re.
Dal libro del profeta Daniele, al capitolo 7, i versetti 13 e 14. Guardando nelle visioni notturne, ecco venire con le nubi del cielo uno simile a un figlio d'uomo. Giunse fino al vegliardo e fu presentato a lui. Gli furono dati potere, gloria e regno. Tutti i popoli, nazioni e lingue lo servivano. Il suo potere è un potere eterno che non finirà mai e il suo regno non sarà mai distrutto. Parola di Dio.
Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo, al capitolo primo, i versetti 5 e 8. Gesù Cristo è il testimone fedele, il primogenito dei morti e il sovrano dei re della terra. A colui che ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati con il suo sangue, che ha fatto di noi un regno, sacerdoti per il suo Dio e Padre, a lui la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen. Ecco, viene con le nubi e ogni occhio lo vedrà. Anche quelli che lo trafissero, e per lui tutte le tribù della terra si batteranno il petto. Sì, amen. Dice il Signore Dio, io sono l'Alfa e l'Omega, colui che è, che era e che viene, l'Onnipotente. Parola di Dio.
Dal Santo Vangelo secondo Giovanni.
Capitolo 18, versetti dal 33 al 37. In quel tempo Pilato disse a Gesù, «Sei tu il re dei Giudei?» Gesù gli rispose, «Dici questo da te, oppure altri ti hanno parlato di me?» Pilato disse, «Sono forse io giudeo? La tua gente e i capi dei sacerdoti ti hanno consegnato a me. Che cosa hai fatto?» Rispose Gesù, «Il mio regno non è di questo mondo. Se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori avrebbero combattuto perché non fossi consegnato ai giudei, ma il mio regno non è di quaggiù». Allora Pilato gli disse, «Dunque, tu sei re?» Rispose Gesù, «Tu lo dici, io sono re. Per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo, per dare testimonianza alla verità. Chiunque è dalla verità, ascolta la mia voce».
Parola del Signore.
Il mio regno non è di questo mondo. Tutti abbiamo in mente queste parole di Gesù che oggi abbiamo ascoltato e che Gesù ha pronunciato, secondo il Vangelo di Giovanni, davanti a Pilato nel corso del processo che lo ha portato poi alla croce. Ecco, io penso di sottolineare o di cercare di individuare una chiave, un'interpretazione di questa festa, che Gesù è re dell'universo. Questa frase del Vangelo di Giovanni, il mio regno non è di questo mondo, rappresenta un grande rischio in realtà, non la frase in sé. E non è un rischio teorico, ma molto storico, molto concreto, un rischio secolare, o forse due rischi che si tengono. Il rischio di spiritualizzare questa frase di Gesù, il mio regno non è di questo mondo, significherebbe, non ha a che vedere con questo mondo, non c'entra con questo mondo, è un'altra cosa, è un regno spirituale che sta in paradiso e quindi non ha niente a che vedere con la storia degli uomini e con i regni di questo mondo. Il mio regno non è di questo mondo. Questa interpretazione, ripeto, non solo teorica, va di pari passo, io credo, con l'idea poi, anch'essa molto storica e molto concreta, che il regno di Cristo, rappresentato poi dalla Chiesa, si realizza qui. Non perfettamente, si capisce, però corrisponde il regno di Cristo alla posizione della Chiesa nel mondo, alla posizione della Chiesa fra i regni del mondo, al potere della Chiesa, sia pure un potere fondato spiritualmente, fra i regni del mondo. Queste due cose che sembrano opposte in realtà si tengono molto bene. Perché dico questo? Perché queste letture di oggi, che sono prese, come vedete, dal libro di Daniele, in un testo che conosciamo bene, anche se molto breve, al capitolo settimo, poi c'è la seconda lettura che è presa dal libro dell'Apocalisse, anch'esso un libro per noi difficile, ma un libro molto importante. E questo è praticamente l'inizio del libro dell'Apocalisse, quello che abbiamo ascoltato, con parole bellissime. Bisogna ricordarle, e è una benedizione, come sta all'inizio delle lettere abitualmente, ed è anche un ringraziamento, una dossologia, come si dice, a colui che ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati con il suo sangue, cioè Gesù, e ci ha fatti regno, un regno, anche vedete che anche qui torna il regno, ci ha fatti regno per il suo Dio e Padre, a Lui la gloria e la potenza nei secoli. Ecco, il libro dell'Apocalisse ci potrebbe servire, non possiamo farlo qui, dovremmo sfogliarlo, questo è l'inizio, e ci aiuterebbe a comprendere questa festa in un modo corretto, in un modo profondo. Adesso, mentre noi cantavamo le lodi, prima che voi arrivaste, ci sono le antifone delle lodi, sono quelle che nelle feste, ciò che caratterizza l'ufficio, i salmi sono sempre quelli. 150 salmi che noi diciamo tutte le settimane, ma nelle feste vengono introdotti dalle cosiddette antifone, che danno anche il senso, si collegano alla festa. Ora, la prima antifona alle lodi che noi abbiamo cantato dice così: il Dio del cielo susciterà un regno che spezzerà e consumerà tutti i regni ed esso starà in eterno. Ma perché c'è bisogno di distruggere tutti i regni? Vedete che qui è una specie di sintesi della prima lettura, in realtà, nel suo contesto, questa antifona. Vedete che qui il regno è presentato, sì, durerà in eterno, dopo però avere spezzato e distrutto e consumato tutti i regni della terra. Cominciamo a entrare nel problema del regno, quando diciamo il regno di Dio. Cioè, il regno presuppone, il libro dell'Apocalisse ne ha un esempio, è l'esempio più, forse più potente che abbiamo, non soltanto tra nel Nuovo Testamento, ma tra tutti i testi scritti dagli ebrei, in questo caso da un ebreo credente in Gesù, ma ne hanno scritti molti altri di questi libri al tempo di Gesù, prima e dopo, gli ebrei, il mondo giudaico. E questa, l'Apocalisse, è forse il testo più potente che noi abbiamo, perché è una potentissima critica al potere di Roma, all'impero e a tutta la propaganda dell'impero, che ha anche un aspetto profondo e religioso, e lo interpreta come idolatria del potere. Ora, noi non dobbiamo, penso, prendere queste cose come se non avessero niente a che vedere appunto con la storia. Sarebbe un'interpretazione di questi testi completamente fuori luogo. Neanche dobbiamo prendere alla lettera ogni cosa che si dice. Per esempio, a un certo punto dell'Apocalisse, a metà, diciamo, o dopo la metà, compare una visione fatta di visioni celesti, compare una donna. E se fossimo stati al tempo in cui veniva scritto, nel primo secolo, tutti avremmo pensato che si parlava della Dea Roma, del potere imperiale che veniva esaltato in tutti i templi dell'impero e che veniva rappresentato in questo modo. E poi andiamo avanti nell'Apocalisse e vediamo che, sì, questa donna che siede sui sette colli, eccetera, rivestita di manti preziosi, di gioielli, eccetera, è una prostituta, dice l'Apocalisse, dice l'autore, e beve il sangue dei popoli, e la sua ricchezza è frutto dell'oppressione politica, economica e militare degli altri popoli. Cioè, l'Apocalisse mostra poi come Dio cambierà completamente. Anche il regno di Dio sarà rappresentato da una donna, Gerusalemme, come una sposa che scende dal cielo. Ma questa sposa si contrappone ai regni della terra. E qui dobbiamo appunto puntualizzare questo punto, mi sembra che dobbiamo leggere in quest'ottica queste scritture. Perché l'autore dell'Apocalisse, perché anche Gesù qui allude solo, il mio regno non è di questo mondo, allude a un altro mondo? Che ci interessa un altro mondo? Perché ci sono queste visioni di un altro mondo, completamente diverso? Perché è in questo modo che la scrittura, che questi scritti vogliono farci comprendere, darci uno sguardo diverso sui regni, sulla storia degli uomini. E questo per uno scopo molto preciso, perché noi non diventiamo anche noi idolatri. E non pensiamo che sia una cosa che riguardava solo al tempo dell'Apocalisse o degli scritti del Nuovo Testamento, ma uno sguardo molto profondo e sempre attuale sulla storia degli uomini. Non pensiamo che oggi non ci sia i regni, sappiamo che c'è, ma dovremmo approfondire il senso critico quando diciamo venga il tuo regno, diciamo una cosa che non si sposa affatto con i regni della terra, con l'ingiustizia. Questi testi, come quello dell'Apocalisse, ma anche Daniele, sono testi di gioia, di conforto, di consolazione, perché aggiungono poi, e qui noi abbiamo l'esempio supremo, che la risposta, e perciò quello che i credenti devono essere, devono fare, questo regno ha fatto di noi un regno, qui la risposta è quella della perseveranza nell'oppressione. Non è una risposta violenta, è il contrario, è la risposta del martirio, in qualunque forma esso si esprima. È proprio il martirio che l'autore dell'Apocalisse chiama la vittoria. Se noi leggiamo le prime pagine dell'Apocalisse, vediamo che è così, che la promessa a colui che resiste, a colui che persevera, persevera nella fedeltà a Dio, persevera nell'amore, a colui che persevera, la promessa è: al vincitore io darò un nome nuovo, al vincitore. Orbene, nella storia, e questo lo dimostra anche questi testi, anche l'Apocalisse, la vittoria è sempre il contrario, come nella morte di Gesù. Ma è la vera vittoria di quel regno di cui si parla qui, si manifesta in questa storia attraverso l'apparente sconfitta, attraverso la fedeltà, la resistenza, la fedeltà e il martirio. Al centro dell'Apocalisse, difatti, e fin dall'inizio, c'è il Cristo risorto che si manifesta come l'agnello immolato. Quello è l'esempio supremo ed è la via, il rapporto fra i regni di questo mondo, che per l'autore dell'Apocalisse hanno dietro il Satana. Lui chiama la bestia dal mare, o serpente antico, richiamando la Genesi, che si incarna nella storia e che è oppressore, che è ingiusto. E c'è un'altra bestia, secondo l'autore, la bestia che viene dalla terra, cioè lui chiama il falso profeta, che parla in nome della prima bestia, cioè la propaganda, il pensiero, chi ha in mano il potere del pensiero e della propaganda. La propaganda dell'impero, la propaganda dei regni che Daniele chiama regni bestiali, mentre rappresenta il regno di Dio proprio in questa visione come il regno umano. Dio darà il suo regno, cioè il regno di Dio, lo consegnerà a un uomo, o meglio, dice il testo, a uno simile a un figlio d'uomo. Ecco il regno di Dio. Mentre gli altri regni sono disumani. Questo senso critico profondo, ecco, dobbiamo, questa festa ce lo deve, lo dobbiamo invocare, ecco, indipendentemente dalla nostra capacità, ecco, di analizzare le situazioni, ma proprio come il dono dello spirito. Io penso che Don Giuseppe avesse molto forte questo senso profondo e questo sguardo, che non esime poi naturalmente dal caricarsi dei pesi e della realtà di tutta la storia degli uomini, è chiaro, ma avesse molto profondo e molto forte questo, il senso indotto proprio dalle scritture, uno sguardo diverso sulla realtà. che è in verità è proprio ciò che dà speranza. Dà speranza e dà energia. Chi crede che la vittoria sul male appartiene a Dio e al Cristo, e appartiene al Cristo proprio con la sua sottomissione, la sua mitezza fino alla morte, ha tutte le ragioni per seguire la via di Gesù e per mantenere, anzi per ravvivare la speranza in un esito positivo, in un esito salvifico per tutti gli uomini. Ecco, pensando al Signore Gesù che ci ama e ha fatto di noi un regno, chiediamo di poter essere testimoni fedeli nella nostra vita. Chiediamolo per tutti i credenti in Gesù. Diciamo: ascoltaci, Signore.
Ascoltaci.
Per tutte le chiese, tutte le comunità del Signore Gesù nel mondo, in questo giorno in cui ricordiamo la sua risurrezione e in cui confermiamo la nostra speranza, preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Per tutta l'umanità, perché possa essere salvata nel regno di Dio e possa essere custodita, aiutata con la giustizia e la pace in questo mondo. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo per tutte le altre intenzioni che sono nei nostri cuori, cominciando da tutte le persone più ammalate, bisognose, che vogliamo ricordare, ma anche allargando la nostra preghiera a tutti gli uomini più sofferenti. Pensiamo a tutte le persone che in questo momento sono nella sofferenza, nel bisogno, tutte le persone che sono lontane dai loro paesi, che migrano, alle persone che non hanno, o le famiglie che non hanno la sufficiente per vivere, preghiamo.
Ascoltaci.
Oggi ci sono diversi compleanni. La Paola Guaraldi, alla quale la nostra comunità deve anche tanta gratitudine per il suo esempio e per tutta la famiglia che ha creato, che a noi così tanto legata. Poi c'è anche mio fratello Giovanni, per il quale chiedo una preghiera. E poi c'è la Milena, la nostra cara Milena, bimba di catechismo, che è in oratorio, e che anche lei compie gli anni, perché il Signore dia a tutti grazia e amore per Gesù. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore. Ricordiamo il papà della Tilly, che è morto alcuni giorni fa e sono già rientrati. Lo ricordiamo anche in questa messa. Preghiamo. Per tutti i bambini, i ragazzi del catechismo, per il loro cammino, ecco, nella conoscenza del Signore Gesù e della sua via. Preghiamo. Ascolta, Dio, le nostre preghiere. Infondi nel nostro spirito la tua luce, perché possiamo sempre camminare nella sequela dell'agnello immolato per noi. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
Amen.